04 novembre 2020. Le origini del metabolismo agli albori della vita. Di John Rennie fratto Quanta Magazine Science Photo Library fratto AGF. Le ipotesi più gettonate sul modo in cui la vita si sviluppò a partire da un brodo di sostanze chimiche sulla Terra primordiale si concentrano spesso sulle origini del DNA e del RNA, le molecole dell'informazione genetica. Ma la genesi dei geni è solo uno dei misteri di cui devono tenere conto le teorie sulle origini della vita. Un altro è quello dell'avvento del metabolismo, l'insieme dei processi biochimici all'interno delle cellule che rendono possibile la vita ricavando continuamente energia dall'ambiente e trasmettendola ai processi di assemblaggio di molecole vitali. Si tratta di un problema complesso su cui finora si sono fatti pochi progressi. Forse, però, la scienza ha appena raggiunto un punto di svolta importante da questo punto di vista. Di recente su Nature Chemistry alcuni ricercatori della Furman University e dello Scripps Research Institute hanno annunciato una scoperta sulla possibile origine di una delle parti più importanti del metabolismo cellulare, dimostrando che, per quanto si tratti di un meccanismo chimico oggi molto complesso, quasi tutti gli ingredienti necessari per un suo precursore si potevano formare facilmente a partire dalla reazione di due composti organici semplici in acqua. L'importanza dei nuovi risultati, l'originalità e la rigorosa esperienza chimica dei ricercatori sono state riconosciute anche da altri scienziati. Oltre la radice dell'albero della vita, un pilastro centrale di tutto il metabolismo cellulare, nonché un supplizio per generazioni di studenti che hanno dovuto impararlo a memoria sui libri di biologia alle superiori, è un complesso processo chimico in 8 fasi chiamato ciclo degli acidi tricarbossilici, o TCA, dall'inglese tricarboxylic acid cycle, o anche ciclo dell'acido citrico o ciclo di Krebs. Il ciclo acidi tricarbossilici è alla base di gran parte della biologia moderna, in cui è usato sia per scomporre il cibo in energia, sia per sintetizzare parti costitutive fondamentali delle proteine, spiega Greg Springsteen, professore di chimica alla Furman University, che si occupa delle origini della vita, ed è coautore del nuovo studio. Anche gli organismi anaerobi possono usare lo stesso ciclo, all'inverso, per trasformare l'anidride carbonica nelle parti costitutive organiche dei grassi e degli zuccheri. Dato che il ciclo acidi tricarbossilici è collegato a così tanti processi vitali persino nelle cellule più semplici, gli scienziati sospettano che sia stato una delle prime reazioni ad affermarsi nel brodo prebiotico. Per ricostruirne l'evoluzione, i biochimici hanno cercato soprattutto di risalire all'indietro, sostituendo gli 8 enzimi coinvolti nel ciclo acidi tricarbossilici moderno con metalli di transizione, che possono fare da catalizzatori per molte reazioni e probabilmente erano presenti in abbondanza sulla Terra primordiale. Spesso, però, i metalli di transizione non hanno prodotto le molecole intermedie desiderate, oppure ne hanno catalizzato la distruzione a un ritmo altrettanto rapido di quello con cui le formavano. Inoltre, in genere i metalli avevano bisogno di temperature alte o altre condizioni estreme per agire. Metalli e condizioni estreme possono essere efficienti per accelerare le reazioni, ma allo stesso tempo possono favorire la distruzione dei prodotti, afferma Julie Pereto, professore di biochimica e biologia molecolare all'Università di Valencia in Spagna. Ciò rende alcuni degli schemi proposti piuttosto improbabili o implausibili. Per Ramanarayanan Krishnamurthy, professore associato di chimica allo Scripps Research Institute, che si occupa delle origini della vita ed è a sua volta coautore del nuovo articolo, questo è stato il classico esempio di come l'attenzione concentrata esclusivamente sugli aspetti biologici abbia portato la comunità scientifica in un vicolo cieco, ostacolando la possibilità di un vero progresso nel settore. Seguire la chimica Krishnamurthy, Springsteen e i loro colleghi hanno usato un approccio completamente diverso. Invece di cercare di individuare il precursore del ciclo acidi tricarbossilici sostituendone i componenti con versioni più semplici, hanno iniziato chiedendosi quali reagenti versatili potessero essere presenti nel mondo prebiotico e poi hanno studiato che cosa quei reagenti potessero fare in diverse circostanze. In pratica abbiamo visto quali piccole molecole erano disponibili e quali erano le reazioni e i processi chimici che le coinvolgevano, spiega Krishnamurthy. In altre parole, come afferma Springsteen, abbiamo la chimica invece di guidarla. I ricercatori sono partiti da due soli composti, il glicosilato e il piruvato, i due alfa-chetoacidi più piccoli in assoluto, che contano rispettivamente solo 2 e 3 atomi di carbonio. Gli alfa-chetoacidi avevano attirato la loro attenzione a causa della loro stabilità in acqua e propensione a formare legami carbonio-carbonio, che sono l'ossatura fondamentale della biologia, commenta Springsteen. I ricercatori hanno studiato il potenziale reattivo dei due più piccoli alfa-chetoacidi, glossilato e piruvato, perché sono molto stabili in acqua e hanno una propensione a formare legami carbonio-carbonio. Sorprendentemente, hanno scoperto che dalle reazioni del glossilato e del piruvato aveva origine una serie di composti fra cui c'erano analoghi chimici di tutti i prodotti intermedi del ciclo acidi tricarbossilici ad eccezione dell'acido citrico. Inoltre tutti questi prodotti si formavano nell'acqua all'interno di uno stesso contenitore in condizioni di temperatura e di acidità abbastanza blande da essere compatibili con quelle della Terra. Krishnamurti afferma che ottenere questi risultati è stato imbarazzante per quanto è stato semplice. Sembra che prima ora nessuno avesse mai neanche provato a fare qualcosa di simile, spiega perché la comunità scientifica si era convinta che fosse indispensabile usare i metalli e non ha mai pensato alla possibilità che le cose non stessero così. Springsteen nota che nella maggior parte degli esperimenti di sintesi organica bisogna regolare le condizioni con precisione e aggiungere e rimuovere i reagenti con attenzione. In paragone, spiega, l'insieme dei processi chimici che abbiamo scoperto qui era facilissimo da portare avanti. Per avviare la via metabolica bastava versare due reagenti stabili nell'acqua tamponata e mettere il tutto su una piastra tiepida. Dal punto di vista chimico il sistema era molto solido. Le reazioni hanno raggiunto un livello di produttività che è andato molto al di là delle aspettative originali, perché all'inizio non era evidente come alcune reazioni potessero procedere in assenza di un terzo reagente in funzione di riduttore, cioè come fonte di elettroni. Poi i ricercatori hanno scoperto che il glossilato in ambiente acquoso svolgeva due funzioni allo stesso tempo, quella di materia prima nella reazione e quella di agente riduttore per facilitarla. Ci sono voluti mesi di esperimenti per convincerci che avevamo capito davvero come stavano le cose, afferma Springsteen. Avevamo chiare le linee generali della via metabolica già a metà 2018 e poi abbiamo passato 2 anni a esplorare e a dimostrare fino in fondo tutto l'insieme delle reazioni e dei processi chimici. Sia Krishnamurti che Springsteen sottolineano che i loro esperimenti non dimostrano che il precursore del ciclo acidi tricarbossilici abbia avuto origine in questo modo. Esistono somiglianze tra le reazioni e le molecole intermedie a intermedie a cui danno origine con quelle del ciclo acidi tricarbossilici, ma in mancanza di ulteriori prove è più prudente descriverle come analoghe delle molecole intermedie del ciclo acidi tricarbossilici. Non hanno creato un ciclo di nessun genere, solo una miscela di molecole che in teoria potrebbe organizzarsi e funzionare come un ciclo. Però se i precursori delle cellule avevano a disposizione queste molecole, forse potevano mettere in atto una parte delle reazioni chimiche di sintesi utili alla vita. Quella prima bozza di metabolismo era quasi sicuramente grezza e poco controllata e forse non era organizzata in un ciclo completo, ma con il passare del tempo, quando alla miscela si aggiunsero le proteine, è possibile che gli enzimi abbiano preso il controllo di una parte delle reazioni e che il ciclo acidi tricarbossilici abbia iniziato a prendere forma. Il presente può essere fuorviante la prova che quello che è un po' un pilastro del metabolismo moderno sia potuto emergere in condizioni ambientali blande rende quindi più credibile l'origine prebiotica del ciclo acidi tricarbossilici, il che non si poteva dire degli esperimenti che usavano i metalli come catalizzatori. E l'apertura mentale con cui i ricercatori si sono avvicinati a questo argomento è stata fondamentale in questo senso. Per me è questa una delle scoperte chiave. Che è facile lasciarci sviare troppo da quello che vediamo nella biologia oggi, afferma Schreffmansi, professore di chimica all'Università dell'Alberta, che non ha collaborato a questo studio. L'articolo dimostra che esplorando fino in fondo il potenziale delle sostanze chimiche di cui è plausibile la presenza agli albori della vita possiamo scoprire cose che non sarebbero state evidenti basandoci su una visione riduttiva di quello che riteniamo debba essere successo, aggiunge Mansi. Credo che da molti punti di vista questa sia una cosa rivoluzionaria. L'autoreplicazione e l'origine della vita per eteroacute, è d'accordo, per me il principale insegnamento è che dobbiamo ripensare il modo in cui studiamo le origini del metabolismo, perché cercare di risalire all'indietro a partire da quello che si trova nelle cellule oggi può essere fuorviante. Però, pur sottolineando che il lavoro di Krishnamurti, Springsteen e colleghi sia stato un passo avanti significativo nella comprensione delle origini del metabolismo, avverte che abbiamo ancora tanti altri dettagli da chiarire per mettere insieme una narrativa coerente e plausibile sulle origini della vita. Anche Nancy, nonostante l'entusiasmo per questo lavoro, è cauto per quanto riguarda l'interpretazione. Il metabolismo, spiega, non riguarda solo la formazione delle parti costitutive, piuttosto è una sorta di flusso di energia che mantiene lo stato di bassa entropia di una cellula. Secondo lui mancano ancora, tra le altre cose, le prove che una qualche forma di protometabolismo abbia aiutato i precursori delle cellule a sopravvivere meglio, anche se in senso stretto quei precursori non erano davvero vivi. Finché non iniziamo a capire come questo tipo di reazioni chimiche possa dare un vantaggio selettivo a un sistema chimico incapsulato rispetto a un altro che l'IP commenta, non so dove ci porti tutto questo. Krishnamurti concorda che c'è ancora molto lavoro da fare. Il passo logico successivo, spiega, è vedere quali siano le possibilità che sorgono naturalmente per convertire i vari prodotti intermedi di questa sequenza di reazioni in altri composti interessanti come amminoacidi, basi azotate e zuccheri. Sarà anche necessario stabilire quali potessero essere fonti considerevoli di glossilato e piruvato nel mondo prebiotico. Anche se per ora si possono solo fare ipotesi sulle origini del metabolismo, questi nuovi risultati permettono di sperare che le risposte si possano raggiungere se i ricercatori pongono le domande giuste. Ecco perché Krishnamurti racconta che spesso conclude i suoi interventi sulle origini della vita citando una frase del biochimico Leslie Orgel, uno dei grandi pionieri del settore. Chiunque creda di conoscere la soluzione di questo problema è un illuso, disse Orgel, ma anche chiunque ritenga che sia un problema insolubile è un illuso.